fatto una... Non siamo pronti. Siamo pronti. La volta scorsa abbiamo fatto una carrellata con le riflessioni sul primo capitolo e mezzo del libro degli Atti. E come vi dicevo, l'ho riletto negli ultimi tempi e quindi volevo andare avanti con un po' di riflessioni su questo capitolo. E questa volta prenderemo un brano un po' più lungo di questo libro, continuando in maniera, diciamo, conseguenziale. Vedremo in modo particolare tre discorsi di Pietro, i primi tre discorsi che Pietro fa e che ci sono riportati in questo libro, come ce lo ricorda Luca. Leggerò quindi da metà del capitolo 2 alla fine del capitolo 4 un estratto non integrale, ma avere almeno il filo logico di tutto il discorso. Quindi se volete seguire sulla Bibbia, cominciando dal versetto 14 del capitolo 2, Pietro alzò la voce e parlò così: «Uomini di Galilea, di Giudea, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, ascoltate attentamente le mie parole. Questi non sono ubriachi come voi supponete». Aveva ricevuto per la prima volta di sé lo Spirito Santo, erano scesi, avevano cominciato a parlare in un sacco di lingue, eccetera, quindi le persone, come abbiamo visto la volta scorsa, pensavano che fossero ubriachi, hanno bevuto troppo, sono un po' fuori di testa. Quindi non sono ubriachi come voi supponete. È quanto fu annunziato per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. Profetizzeranno, avranno delle visioni e sogneranno dei sogni. E chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Uomini di Israele, ascoltate. Gesù il Nazareno, che Dio ha accreditato mediante opere potenti, come voi stessi ben sapete, quando vi fu dato nelle mani predeterminato consiglio di Dio e la prescienza di Dio, voi, per mano di iniqui, lo uccidesche. Ma Dio lo risuscitò. Infatti Davide dice di lui: «Io ho avuto il Signore continuamente davanti agli occhi, si è rallegrato il mio cuore, perché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione». Fratelli, Davide morì e fu sepolto, e la sua tomba è ancora al giorno d'oggi tra di noi. Ma essendo profeta, previde la resurrezione di Cristo e ne parlò: «Questo Gesù Dio lo ha risuscitato, e di ciò noi tutti siamo testimoni. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso». Udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri: «Fratelli, che dobbiamo fare? Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che il Signore chiamerà». E li scongiurava e li esortava: «Salvatevi da questa perversa generazione». Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati, circa 3.000 persone, ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso a timore, e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli, e tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune, vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona, mentre si portava un uomo, zoppo fin dalla nascita, presso la porta del Tempio per chiedere l'elemosina. Vedendo Pietro e Giovanni, chiese loro l'elemosina, e Pietro, fissando gli occhi su di lui, disse: «Guardaci, dell'oro e dell'argento io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo Nazareno, cammina». Lo prese per la mano destra, lo sollevò, le piante dei piedi e le caviglie si rafforzarono, e con un balzo si alzò in piedi, cominciò a camminare, ed entrò con loro nel Tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide, e furono pieni di meraviglia e di stupore per quello che gli era accaduto. E Pietro parlò dicendo: «Uomini di Israele, perché vi meravigliate? Perché fissate gli occhi su di noi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi metteste nelle mani di Pilato. Voi rinnegaste il santo, il giusto, e uccideste il principe della vita, che Dio ha risuscitato dai morti. E di questo noi siamo testimoni. La fede nel suo nome ha fortificato quest'uomo. È la fede che si ha per mezzo di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. Ora, fratelli, io so che lo faceste per ignoranza, ma ciò che Dio aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, Gesù lo ha adempiuto. Ravvedetevi, dunque convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati. Mentre parlavano al popolo, giunsero i sacerdoti, il capitano del Tempio e i Sadducei, indignati perché insegnavano e annunciavano in Gesù la resurrezione dei morti. Misero loro le mani addosso e li gettarono in prigione. Ma molti che avevano udito la parola credettero, e il numero salì a circa 5.000. Il giorno seguente, i loro capi con gli anziani e gli scribi si riunirono e, fatti condurre, Pietro e Giovanna domandarono: «Con quale potere e in nome di chi avete fatto questo?» Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani, se siamo esaminati per sapere com'è che quest'uomo è stato guarito, sia noto a tutti che questo è stato fatto nel nome di Gesù Cristo Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, e per la sua virtù che quest'uomo compare guarito in presenza vostra. In nessun altro la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati». Essi, vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. E vedendo l'uomo che era stato guarito, non potevano dire niente in contrario, ma imposero loro di non parlare né insegnare affatto nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni risposero: «Giudicate voi se è giusto davanti a Dio obbedire a Dio, obbedire a voi anziché a Dio. Quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose che abbiamo viste e udite». Ed essi, minacciateli di nuovo, li lasciarono andare, non trovando assolutamente come poterli punire. Rimessi quindi in libertà, vennero ai loro e riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano dette. Udito ciò, alzarono concordi la voce a Dio: «Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunciare la tua parola in tutta franchezza, stendendo la tua mano, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù». Dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò, e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza. Era appena disceso lo Spirito Santo su di loro, si è creata confusione, come abbiamo visto, e questo diventa lo spunto per il primo discorso pubblico di Pietro. Pietro si mette a parlare, prende lo spunto dalla situazione e mette l'enfasi sulla realizzazione delle profezie. Guardate che questo è quello che era stato predetto, non è niente di straordinario, era già stato detto. Poi mette l'enfasi sulla responsabilità personale. Guardate che quello che è successo è colpa vostra. E poi mette l'enfasi sulla resurrezione. È una cosa che si ripercuote poi negli altri discorsi. Un discorso o una predica, possiamo chiamarla come vogliamo, politicamente scorretta. Non dice: «Sì, vabbè, ma dai». No, dice: «Guardate che colpa vostra. Voi avete fatto così, voi l'avete preso, l'avete ucciso, non direttamente, ma l'avete dato perché fosse ucciso, eccetera, siete responsabili di questo, però guardate che Dio l'ha risuscitato, cioè non era d'accordo con voi, ha cambiato le cose». C'è un paradosso qui non spiegato. Luca non spiega questo, ma lo evidenzia. Il paradosso della responsabilità personale e della sovranità di Dio. Dio aveva previsto, già programmato che le cose sarebbero andate in questo modo, però voi siete responsabili lo stesso. Come lo mettiamo d'accordo? Luca in questo momento non ce lo dice, e se non lo fa Luca in questo momento non lo facciamo neanche noi, e andiamo andiamo avanti, teniamolo come il paradosso che tante volte troviamo tra la sovranità di Dio e la nostra responsabilità personale. Pietro è duro in quello che dice, non è un discorso buonista. E la reazione delle persone qual è? Perché li fa sentire in colpa. Guardate che colpa vostra. La reazione qual è? La reazione è, e mo che facciamo? Fratelli, che facciamo a questo punto? E la risposta di Pietro è molto semplice. Dovete cambiare il vostro modo di pensare. Dovete cambiare testa. Ravvedetevi, cambiate il modo di pensare, cambiate la vostra testa, poi battezzatevi nel nome di Gesù, nel nome di quel Gesù che voi avete fatto crocifiggere, sarete perdonati dei vostri peccati, questo è un segno del vostro perdono, e riceverete anche voi lo Spirito Santo che avete appena visto all'opera, proprio pochi momenti prima. Perché quello che è successo a noi, lo Spirito Santo, questa manifestazione particolare, non è soltanto per noi, ma è per tutti. Non è riservato a pochi. È una promessa valida per tutti, per questi, per noi, e anche per il futuro, per tutti quelli che crederanno. Il risultato di questa predicazione è straordinario. 3.000 persone si convertono. 3.000 persone dicono, è vero, accettiamo questo, riconosciamo questo e si fanno battezzare. È il primo embrione della Chiesa, è quello che tante volte viene detto, la nascita ufficiale della Chiesa. Una cosa, loro si convertono, viene detto, e lo fecero con gioia e piacere, cioè erano contenti di quello che era successo, non con tristezza, no, erano gioiosi di questo. A volte penso che certe nostre testimonianze, anche i battesimi o così via, hanno un'aura troppo seriosa. Dovrebbe essere un momento di gioia, di felicità, di saltar fuori dall'acqua gioiosi e felici, come una volta è successo, mi ricordo, in una chiesa, che la persona che abbiamo battezzato in una piscinetta così è saltata fuori, ovviamente tutta bagnata, e ha agguantato il pastore che era lì in piedi vicino a lui, abbracciandolo. Il pastore era vestito, asciutto, eccetera, lui così contento che l'ha abbracciato, l'ha infradiciato tutto. La gioia, l'espressione della gioia di quello che era successo. Quindi il primo embrione della Chiesa, che ha un atteggiamento, esprime un atteggiamento e un comportamento particolare. Viene detto che erano perseveranti, assidui, diligenti, costanti, tutti i giorni. Perseveranti, diligenti, costanti, tutti i giorni. In che cosa? Nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, cioè ascoltare quello che loro insegnavano, nello stare insieme, la comunione fraterna, la condivisione fraterna, nel rompere il pane, e questo ha una doppia valenza nel linguaggio. Rompere il pane, sì, poteva essere quello di romperlo in ricordo del sacrificio di Gesù, ma era anche il modo in cui gli ebrei iniziavano la cena o il pranzo insieme, che rompevano il pane. Il rompere il pane aveva il significato di mangiare insieme e poi anche di ricordare quello che il Signore aveva fatto. Nella preghiera erano costanti, fedeli, assidui in questo. Nella frequentazione del Tempio era l'aspetto di frequentazione di un luogo religioso, permettetemi la terminologia, è l'unico che conoscevano, non c'erano ancora le altre sale di riunioni, era il modo in cui loro sapevano, potevano ricordare, onorare il Signore, e andavano al Tempio quasi in maniera strana, perché dopo il sacrificio di Gesù, che cosa ci andavano a fare al Tempio? I sacrifici non servivano più, però era un modo per riconoscere la sovranità e l'intervento di Dio. Ed erano costanti ogni giorno, insieme, d'accordo, andavano lì, facevano questo, facevano quello, facevano quell'altro. C'era una condivisione all'occorrenza delle proprie possibilità per venire incontro a chi aveva bisogno. Non era un kibbutz, non era una comune, non era neanche comunismo, ma era una condivisione all'occorrenza di quello che avevano per venire incontro ai bisogni di altri. E questo viene visto, questo viene notato dagli altri. Tant'è vero che viene detto che le persone intorno notavano queste cose, vedevano che erano diversi e li incuriosivano, godendo il favore di tutto il popolo. Dice, ma che brave che sono quelle. Andavano al Tempio sempre, ci vanno anche Pietro e Giovanni. Pietro e Giovanni vanno e incontrano una persona che era stata portata, una persona che aveva mai di 40 anni, non aveva mai camminato, era lo portavano seduto per terra vicino alla porta d'ingresso del Tempio. Dare l'elemosina era un atto di pietas, di faceva parte di quello che un buon ebreo doveva fare, e ovviamente quest'uomo cerca di sfruttare la religiosità delle persone. Non va al mercato dove c'è tanta gente, però sono tutti di fretta, va al Tempio perché solitamente quando la persona entra e esce dal Tempio magari è un pochettino più buona. Cerca soldi, ma con Pietro e Giovanni casca male. E Pietro dice, guarda, soldi non ce n'ho, però io faccio qualcosa di diverso da quello che tu chiedi, qualcosa che va incontro al tuo reale bisogno. Tu chiedi soldi perché non hai lavoro, non hai lavoro perché sei zoppo. Se io ti do i soldi non risolvo il tuo problema principale, io ti guarisco nel nome di Gesù, perché così tolgo la radice del tuo problema. Interviene e il miracolo straordinario, dentro al miracolo, qual è? Che questa persona che non aveva mai camminato sa già camminare e saltare. Però chi ha provato ad avere una gamba rotta per un po' di tempo sa che anche dopo che la gamba è guarita e ha tolto il gesso non è che si ricomincia a camminare come prima. Questo qui, senza aver mai camminato, lo sapeva già fare. Tutto contento. La sua vita ovviamente è stata stravolta. No? Perché? Perché ha dovuto poi reinventarsi una vita diversa. Il giorno dopo non poteva più andare a chiedere l'elemosina, doveva rimboccarsi le maniche e inventarsi un lavoro che lui non aveva mai fatto. L'intervento di Gesù gli ha stravolto la vita, deve inventarsi una vita nuova. Però questo fornisce lo spunto per un secondo discorso, perché tutti sono meravigliati e Pietro prende spunto ancora una volta per il secondo discorso, ancora un discorso politicamente scorretto, ancora un discorso nel quale, senza peli sulla lingua, fa notare il comportamento sbagliato delle persone e delle autorità. Non liscia le persone, gli fa un po' il contropelo e rivendica la guarigione proprio a nome di quel Gesù che loro avevano ucciso e che Dio aveva risuscitato. Ancora una volta ribadisce questo concetto. Loro avevano rifiutato, l'avevano condannato a morte, Dio lo ha risuscitato, è proprio quello là che è intervenuto per guarire questa persona. E ancora una volta finisce il suo discorso dicendo: dovete cambiare modo di pensare. Ravvedetevi, cambiate modo di pensare, cambiate idee, e aggiunge anche un'altra cosa, un'altra parola: convertitevi, cioè cambiate anche il modo di comportarvi. Non, Dovrebbe essere scontato che un cambiamento nel modo di pensare porti anche a un cambiamento di comportamento. Qui lo ribadisce, dovete cambiare il modo di pensare e anche il modo di comportarvi, andare da un'altra parte, cambiare la vostra testa e andare da un'altra parte. Questo discorso fa venire l'orticaria alle autorità. Perché? Per tutto stavano insegnando nel Tempio e loro, chi erano loro per insegnare nel Tempio, eccetera. Per di più, predicavano la resurrezione. E la classe sacerdotale, i sadducei, come vengono chiamati questo filone al quale appartenevano quasi tutti i sacerdoti, non credevano assolutamente nel soprannaturale, non credevano nella resurrezione. Quindi sentire che nel Tempio, a casa loro, arriva qualcuno che predica che Gesù è risuscitato, quello che loro avevano condannato a morte, erano passati 40 giorni, non è che erano passati dei miei anni, non gli va bene, li prendono e li mettono in prigione. Il giorno dopo parlano con loro e Pietro ha l'occasione per il suo terzo discorso. Terzo discorso che è, tutto sommato, non cambia molto rispetto agli altri. La reazione dell'autorità sono le minacce. E quando noi ricorriamo alle minacce? Quando non abbiamo argomentazione. Quando non sappiamo difendere le nostre posizioni, allora interveniamo con la violenza, cioè le minacce, che possono essere verbali o fisiche o quello che sono. Si tende a scadere nella sopraffazione. Pietro non si fa intimidire. Dice: guardate, voi non dovete più predicare. Pietro è cambiato da 40 giorni prima, da quando era bastato che una persona dicesse: ma a me sembra di averti visto, ma tu sei, parli con lo stesso accento di Gesù. Io non so niente, non c'ero, se c'ero dormivo. Ha una reazione completamente diversa. Dice: voi non mi potete dire quello che devo fare. Io non accetto la vostra autorità su questo punto. E pensate voi, secondo voi, io devo ubbidire a Dio o devo ubbidire a voi? Perché io questo che sto facendo, lo sto facendo per obbedienza a Dio. Quindi se obbedisco a voi, disobbedisco a Dio. Se obbedisco a Dio, disobbedisco a voi. Secondo voi cosa dovrei fare? Giudicate voi. Dice: pensateci voi. Io la mia decisione l'ho già presa. Perché? Perché era quello che il Signore aveva detto di fare. Voi mi sarete testimone. L'abbiamo letto nel primo capitolo: riceverete lo Spirito Santo e mi sarete testimoni. È ovvio che non poteva dire: adesso sto zitto. Avrebbe violato quello che Dio gli aveva ordinato. Lo scopo della discesa dello Spirito Santo, lo scopo dell'essere capace di parlare nelle lingue parlate dalle persone per spiegare il Vangelo, aveva questo compito, e dice: io non posso obbedirvi, fate voi. Però le autorità non sanno cosa fare e quindi li lasciano andare. Sì. Però ricordatevi, non fatelo più. Vabbè. Loro tornano a casa dopo una notte in prigione. E qual è la... cosa fanno? Ne parlano con gli altri. E non c'è l'atteggiamento di piagnisteo: poverini, come ci hanno trattato male, e guarda cosa ci succede, e ma signore, ma perché? No, si mettono a pregare e dicono semplicemente: signore, dacci il coraggio di andare avanti. Non dicono cambia la loro idea. Non dice, la preghiera non è che cambino le autorità. La preghiera è: dai a noi il coraggio di andare avanti, di parlare in maniera con franchezza, con coraggio, apertura, decisione, Questa è la richiesta. Non so cosa avremmo chiesto noi, forse avremmo detto, ma signor Cagliere, vai, fai che non abbiamo più difficoltà, fai che non ci siano più queste storie. Loro chiedono, dacci il coraggio di andare avanti senza cedere. Tre discorsi e la nascita della Chiesa. Alcune riflessioni su questo brano. Prima di tutto potremmo chiederci qual è il nostro impegno per la Chiesa, o quale dovrebbe essere, in termini di assiduità, di costanza agli incontri. Pensiamo alle cellule, ai culti, agli incontri di studio mensili, gli incontri dei responsabili, gli incontri di preghiera, l'aiuto agli altri, tutte cose che bene o male facciamo anche qui ad Asti. Ma qual è il nostro impegno? O quale dovrebbe essere? Potremmo dire che anche noi siamo perseveranti ogni giorno in studio e tutte le cose che abbiamo visto. Tante volte ammiriamo la Chiesa di Gerusalemme, diciamo che bello, la Chiesa di Gerusalemme, quella sì. E chi ci vieta di essere come la Chiesa di Gerusalemme? Noi ci saremmo impegnati nello stesso modo? Oppure abbiamo troppi impegni? Siamo stanchi, abbiamo altre priorità, disinteresse, superficialità, paura, tutte cose che potrebbero essere anche vere. Ma come ho detto altre volte, sono ragioni o sono semplicemente delle razionalizzazioni, delle buone scuse? Fondamentalmente non abbiamo voglia, però sono anche stanco. E allora dico che sono stanco e quindi non posso andare. È vero che sono stanco, ma non è quella la ragione giusta. È vero che ho un altro impegno, semplicemente perché non ho tenuto conto di questo qui che avevo già. È vero che c'è il lavoro, ma magari sto lavorando semplicemente perché ho pensato che la domenica mattina ero libero. E gli incontri li frequento solamente quando non ho nient'altro da fare. A volte sono delle ragioni, a volte sono delle buone scuse. Pensiamoci. Poi potremmo chiederci se noi abbiamo cambiato il nostro modo di pensare, se ci siamo solo convertiti, cioè abbiamo cambiato direzione, abbiamo cominciato a comportarci in un modo diverso, o se abbiamo anche cambiato il nostro modo di pensare. Che è facile cambiare modo di comportarsi. A posto di andare di qui, vado di là, a posto di fare una cosa, faccio un'altra, ma se non siamo cambiati dentro, se non abbiamo cambiato il nostro modo di pensare, non serve granché. A volte non abbiamo il coraggio di andare controcorrente. Abbiamo paura di quello che gli altri potranno pensare. Preferiamo rimanere nei nostri vecchi schemi di comportamento, linguaggio. Abbiamo difficoltà, ci piangiamo addosso. E adesso se passerà la legge Zan, cosa faremo? Quante difficoltà? E non è possibile. Se vogliamo essere coerenti, affronteremo le difficoltà che ci saranno. Dovremmo chiedere al Signore di aiutarci a essere coerenti. Ma ci arresteranno? Cosa è successo ai discepoli? Ci metteranno in prigione? Perché a Paolo cosa è successo? Non ci metteranno a morte, fisicamente. Perché a Giacomo cosa è successo? A Stefano cosa è successo? Niente di nuovo. O forse siamo un po' viziati. La risposta di Dio finale è soprannaturale. Il posto trema, sperimentano ancora una volta la pienezza dello Spirito Santo nella loro vita, e il risultato qual è? Dice che incominciarono a parlare con franchezza. Annunciavano la parola di Dio con franchezza. Lo stesso è quello successo prima. Spirito Santo, predicano. Spirito Santo, predicano con franchezza. Quindi, che cosa dobbiamo cambiare? miracoli, prodigi c'erano nella Chiesa, ma qual era il contesto? Qual era il contesto di tutto? Era una Chiesa perseverante, impegnata, dedicata, gli piaceva stare insieme, gli piaceva mangiare insieme, ospitarsi, vivere tante esperienze insieme. Domenica scorsa eravamo in una chiesa che, ed era la, non ricordo più come l'avevano chiamata, comunque la domenica del lunch, del brunch, qualcosa di questo genere, aveva dato un nome particolare alla domenica, che voleva dire, l'esortazione del pastore finale è stato: allora, mi raccomando, non tornate a casa senza avere qualcuno con voi. No? Per dire, sviluppiamo l'insieme. Stamattina abbiamo iniziato, grazie a Stefano, con il ricordo del Salmo 139. E una delle ultime cose che ha detto nella parte introduttiva, Stefano, qual è stata? Quella richiesta al Signore. Signore, guardami dentro, fammi un test. Tu conosci quello che ho in testa, ce l'ha ricordato. Quindi conosci se le nostre sono ragioni, sono scuse, è apatia, è disinteresse, è superficialità. Forse ci siamo dimenticati, come diceva Pietro, da dove siamo usciti. Ce lo siamo dimenticati e quindi ormai ci sembra tutto normale. Il Signore ci conosce. Ancora prima incominciamo a pensare. Stamattina l'esortazione, mettimi alla prova, fammi un test. Non so se vorremmo essere testati dal Signore. Io avrei qualche perplessità, qualche paura, qualche timore a farmi testare dal Signore. Perché? Perché non so come ne esco. Sono quegli esami che dici, no, preferisco non farlo perché sono quasi sicuro che mi mandano a casa, che non lo supero, ma neanche un diciottino piccolì, no, proprio niente, e quindi non voglio neanche farlo, non mi presento neanche a fare l'esame. Ma stamattina mi ha detto: Signore, ci conosci? Mettici alla prova, vedi se in noi c'è qualcosa che non va e guidaci nella giusta direzione. Quindi, alla luce di quello che abbiamo visto nel libro degli Atti, di quello che è successo con la Chiesa, di quello che potrebbe, dovrebbe succedere anche a noi, chiediamo al Signore di guardarci dentro, di farci guardare dentro. Lui lo sa, non ha bisogno di guardarci, lo sa già, ma che ci faccia vedere qual è il risultato del test. Il test ce l'ha già fatto, che lo vogliamo o no. Ma andiamo a vedere il risultato? Vogliamo vedere il risultato di questo test? Chiediamo al Signore di farci vedere il test, il risultato del test. E se non è sufficiente, andiamo a studiare di più, impegniamoci di più, perché il prossimo test venga meglio. Signore, perdonaci per tutte quelle volte che non siamo all'altezza, per tutte quelle volte che la nostra incoerenza, superficialità, improvvisazione ci porta a non vivere come Tu vuoi per noi. Perdonaci. Perdonaci perché, messe alla prova, risultiamo sempre mancanti. Un po' come quel re che è stato pesato e è stato trovato mancante. Voglio chiederti che lo Spirito Santo possa farci capire in che cosa noi dobbiamo cambiare per essere diversi da oggi in poi, per cominciare a cambiare quella virgola per il nostro modo di pensare, per il nostro impegno, assiduità con la Chiesa, con Te. Che il rapporto con Te non diventi o non rimanga un optional, ma che sia l'aspetto profondo, fondamentale della nostra vita. Che lo Spirito Santo ci riempia per comprendere questo, possiamo anche noi poter parlare agli altri, come tu vuoi che facciamo, che con l'incontro di oggi pomeriggio, io sono Andrea, avere quella pienezza, questa forza, questa volontà di condividere con altri chi tu sei. Te lo chiediamo nel nome di Gesù.